Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di Monica, la madre di Agostino, è rimasto sempre vivo, diventato l'occasione per, e l'esempio anche per tutte le madri cristiane. Agostino ne parla molto, ebbe diversi figli, seguì Agostino, come sappiamo, a Milano, è morta a Ostia, non aveva 60 anni, e Agostino ne parla commosso. Affidiamo a lei tutte le preoccupazioni, tutte le speranze dei genitori, in particolare delle madri. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 17, versetti 9-13. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Allora i discepoli gli domandarono: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispose: sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Parola del Signore. Ecco dunque una questione legata, posta dai discepoli, legata a quanto pare alle parole di Gesù, o forse anche alla visione, alla trasfigurazione, o alle parole precedenti a cui la trasfigurazione sembra legata, cioè ai versetti 27 e 28 del capitolo 16, la venuta del Figlio dell'uomo. Questo è uno dei punti che si può indagare. Prima di che cosa? Comunque questa è la questione posta, dipendente indubbiamente dalle parole che Gesù dice prima che il Figlio dell'uomo risorga dai morti. Ecco, a voi la parola.
Il versetto 12, io non so se sbaglio, ma lo leggo così: vi dico che lì è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto di lui ciò che hanno voluto. Cioè lo leggo in questo modo, che Gesù, anche dalla vicenda e dall'epilogo di Giovanni, capisce quello che sarà il suo esito per volere di Dio. Cioè, diceva il versetto 14, dopo aver narrato dell'esecuzione di Giovanni Battista, il versetto 13 dice: udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Sembra che questa vicenda di Giovanni, che lui sicuramente riconosce e lo dice anche come profeta di Dio e anzi precursore, non so, noi ora diciamo che Gesù, anche lui è cresciuto nella comprensione della sua stessa missione, e quindi come hanno fatto di Giovanni, così accadrà del Figlio dell'uomo, anche se i persecutori di Giovanni non sono gli stessi. Tuttavia c'è un conto essere uccisi da un re empio, iniquo, adultero, è un conto tra i capi religiosi e del popolo.
È un testo un po' enigmatico, e poi forse avremo bisogno anche di notizie in più, e forse qualcuna si può recuperare, perché è un caso anche questo della... bisogna di capire di più la domanda e la risposta, però se qualcuno ha pensato, dica qualunque cosa abbia pensato.
Ma secondo la profezia di Malachia, qui sembrerebbe che fosse più legato a questo prima del venire Elia, che fosse legato appunto ai versetti 27 e 28 del brano precedente, del capitolo precedente. Quindi sembrerebbe prima del giudizio, prima della venuta nella gloria del Figlio dell'Uomo, e quindi sembrerebbe legato al giudizio. Infatti Malachia dice: io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. E invece qui la risposta che dà Gesù lo lega alla sua persona, nel suo mistero invece di passione, di umiliazione, legato poi al suo mistero, quello che aveva detto, comandando di non parlare della visione prima che il Figlio dell'Uomo sia risorto dai morti. E quindi lui dice: Elia è già venuto e gli hanno fatto tutto quello che gli hanno voluto, così anche il Figlio dell'Uomo deve molto patire da loro. E il testo dice: allora compresero i discepoli che parlava di Giovanni Battista. E quindi mi sembra che qui Gesù dà un'interpretazione diversa da quella di Malachia e lo applica al suo mistero invece di passione, di resurrezione, che però in fondo è già un modo, un primo compimento della sua venuta, che poi si compirà con il suo ritorno e il giudizio.
È più una curiosità la mia, ma l'episodio della trasfigurazione e questa consegna che Gesù dà ai tre discepoli di non parlare a nessuno.
Non parlare?
Di non dire a nessuno.
A nessuno.
E fa pensare che fino alla resurrezione ci sia stata una sostanziale disomogeneità nella cerchia dei discepoli riguardo alla comprensione della messianicità di Gesù, perché la trasfigurazione è fondamentale, è stata fondamentale per capire con chi si aveva a che fare, chi era Gesù effettivamente, ecco. E quindi questa esperienza l'hanno avuta in tre, non gli altri.
Certo.
E per di più c'è questa consegna di non parlare a nessuno, quindi neanche probabilmente all'interno della cerchia dei discepoli. Non si sa se poi sia stata mantenuta questa consegna oppure no.
Beh, Marco dice sì.
Ecco.
Dice che non hanno detto niente a nessuno, mi pare di ricordare.
Esatto. Quindi no, è una cosa che mi intriga un po', perché effettivamente, cioè fino alla resurrezione c'è stata una diversa comprensione di rapporto con Gesù all'interno anche della cerchia dei discepoli, ecco.
non solo all'interno dei dodici, però abbiamo anche altri punti in cui si vede che all'interno dei dodici c'erano i tre. Non è l'unico momento in cui Gesù prende questi tre, non solo ne prende tre, prende sempre questi tre. Per esempio quando risuscita il figlio di Nae, sì, la figlia, non consentì agli altri, preso solo i due figli di Zebedeo e Pietro. Nel Getsemine stessa cosa. No, mi pare, no? In un evangelista mi doveva controllare, prese con sé i tre. Tra l'altro, credo che sia vero nella sostanza, ma quando si parla della trasfigurazione nella liturgia, se non ricordo male, il prefazio dice che Gesù si è trasfigurato per preparare i discepoli allo scandalo della croce. Questo è frontalmente contraddetto da questo testo. Se la trasfigurazione doveva preparare i discepoli ad affrontare lo scandalo della croce, bisognava almeno dirglielo. Evidentemente non era questa l'intenzione. Poi naturalmente per noi sì, ma per gli altri là no. Forse i discepoli in quel caso sono i tre, ecco, allora in questo caso funziona. Sì, come avete già accennato, un punto interrogativo è anche un punto importante, è la domanda: prima di che cosa? Perché gli scribi dicono, i dottori dicono che prima deve venire Elia, prima di che? E probabilmente se da pensare, prima della venuta, prima del regno, probabilmente. Gesù però non ha parlato immediatamente di questo, ha parlato della risurrezione del figlio dell'uomo. E cosa vuol dire la risurrezione? Infatti mi pare in Marco si dice che si interrogavano però cosa voleva dire risurrezione, che non capissero le parole, le singole parole, ma risurrezione del figlio dell'uomo. Probabilmente c'era, qui siamo in un ambiente in cui credono, è scontata la risurrezione dei morti, ma la risurrezione del figlio dell'uomo forse è collegata allora alla risurrezione dei morti. Invece qui sembra che sia un evento diverso dalla risurrezione dei morti, non so, e questo è uno dei punti importanti. E l'altro è capire se la risposta di Gesù al versetto 12 è una correzione o è una conferma di quello che dicono i dottori. Perché Gesù dice anche, la prima battuta, Elia viene, no scusate, il versetto 11, Elia viene e metterà a posto, restaurerà tutto. Allora lo dice per poi correggere, dicendo però è già venuto, oppure lo dice come a certi esegeti poi per salvare capre e cavolo, e forse ha ragione, deducono da questa parola di Gesù che ci sono due venute di Elia, una figurata, cioè sotto il nome di Elia è Giovanni Battista, e poi prima della parusia verrà Elia, ecco. In questo modo, se invece il versetto 12 e corregge, cioè Gesù dice va bene, i dottori eccetera, è vero, come dire, è vero che le scritture dicono così, però è già venuto. Questo è possibile che Gesù voglia dire questo, ecco, e quindi non è che ci sia da aspettare la venuta di Elia, se è già venuto, ecco, il Battista. Sorge un altro grosso problema, perché Gesù conferma e restaurerà tutto. Il Giovanni Battista di cui parla il Vangelo ha restaurato tutto. Cosa vuol dire? Il contenuto di questa restaurazione, che è una parola molto importante, che è anche nel futuro, l'ha già fatta? È molto, molto difficile da capire questo. In che senso avrebbe restaurato il Battista tutto? È un'espressione che in genere rinvia una restaurazione, invece mi sembra che non sembra contraddire la realtà, sembra contraddire questa. Quindi ecco, la cosa invece che anche avete già sottolineato, anche chiara, e che è più chiara qui, e aggiungerei forse è quella a cui tiene di più Gesù, perché tutto il contesto mostra che Gesù in questo capitolo, in queste pagine, è preoccupato di tornare alla necessità che il figlio dell'uomo patisca e muoia. Questo che è anche molto difficile da accettare dei discepoli, sembra che anche qui ciò che più interessa a Gesù è stabilire che il figlio dell'uomo deve patire. E per questo forse dice, va bene, prima verrà Elia, ma intanto è già anche venuto Elia. Ecco, è già anche venuto e anche lui ha dovuto soffrire. Cioè l'idea che è necessario, è nel piano di Dio che il figlio dell'uomo patisca.